La Banca d'Italia non si occupa come prima funzione, diciamo, dell'attività, diciamo, criminale, ma, diciamo, la incontra incidentalmente nello svolgimento di quelle che sono le sue funzioni principali, che ricorderei, l'ha già fatto, diciamo, il moderatore, e cioè dire, le funzioni principali della banca sono quelle di proteggere il valore della moneta e rendere più efficiente e sicuro il sistema finanziario. Questo nell'interesse dei cittadini, dei risparmiatori e nell'interesse, diciamo, dell'economia nel suo complesso. Per perseguire, diciamo, questi obiettivi di stabilità monetaria e finanziaria, la banca, diciamo, ha necessità di svolgere un'ampia attività di analisi, ricerca in campo economico, giuridico e statistico. Quindi dove intercetta, diciamo, il problema della legalità la banca? Lo intercetta sicuramente in questa attività di ricerca, di studio, riguardo all'economia, perché, diciamo, è importante e fondamentale, diciamo, definire l'ambito dell'economia illegale nell'ambito, dell'economia nel suo complesso considerata, e, a questo proposito, verificare gli effetti negativi che l'attività illegale, produce rispetto, diciamo, a quella legale. Più direttamente intercetta, diciamo, l'azione, diciamo, di legalità in quella che è la sua funzione di supervisione sugli intermediari creditizi e finanziari. Diciamo, questo è di immediata intuizione se, diciamo, si pensa cosa, se si pensa che praticamente la funzione principale degli intermediari finanziari è quella di, appunto, intermediare la ricchezza dell'economia, cioè dire, raccogliere quello che è il surplus di ricchezza, quindi risparmi di imprese e singoli cittadini, e convogliarle verso quelle che sono, diciamo, l'esigenza di investimento, ancora una volta, di imprese e cittadini che non hanno, diciamo, disponibilità adeguate per questi investimenti. Proprio per l'attività che svolge, il sistema, diciamo, finanziario e creditizio è capace, diciamo, di valutare, di intercettare da dove, diciamo, questa ricchezza proviene e dove, diciamo, questa ricchezza, la destinazione, dove va, diciamo, questa ricchezza. Al contempo, c'è da parte, diciamo, dell'economia criminale un'esigenza di immettere nel circuito, diciamo, legale quelli che sono i proventi della propria attività. Si tratta di ingenti ricchezze, e quindi, diciamo, anche in questo caso il canale per fare ciò è prevalentemente quello del sistema, diciamo, finanziario, del sistema creditizio. Se, diciamo, colleghiamo questi due aspetti, capiamo bene come, diciamo, il sistema finanziario e creditizio può svolgere un ruolo, diciamo, attivo nella, diciamo, lotta alla criminalità, nella lotta all'economia illegale. Con il collega, diciamo, Orazio D'Amico ci siamo un po' divisi i compiti. Io andrò, diciamo, a fare una breve disamina di quella che è l'attività di ricerca che la banca ha fatto con riferimento, diciamo, all'economia illegale, cioè dire, proverò a individuarne, diciamo, le dimensioni rispetto, diciamo, a quella che è l'economia italiana, e proverò, diciamo, a dimostrare con alcuni studi empirici che sono stati effettuati, diciamo, anche dai nostri ricercatori in collaborazione con anche, diciamo, in alcuni casi le università, a dimostrare gli effetti negativi che l'economia illegale può produrre rispetto, diciamo, allo sviluppo economico e sociale del paese. Il collega D'Amico invece si concentrerà su, appunto, l'azione della banca nell'ambito della vigilanza e più specificatamente nell'ambito, diciamo, della lotta al fenomeno del riciclaggio. sicuramente dare una dimensione all'economia, diciamo, illegale non è semplice. Non è semplice perché è un'economia che cerca di sfuggire a qualunque tipo di controllo, diciamo, è un'economia per se stesso, diciamo, sommersa. Abbiamo una definizione di economia illegale che è stata, diciamo, data dall'Istat, che è l'istituto di ricerca, diciamo, italiano, e che definisce appunto l'economia illegale come le attività di produzione di beni e servizi, la cui vendita, distribuzione o possesso sono proibiti dalla legge, ma anche quelle attività che, pur essendo legali, vengono svolte da operatori, diciamo, non autorizzati. La letteratura, diciamo, economica si è nel tempo, diciamo, nel tempo ha cercato di dare una dimensione, diciamo, a questa economia illegale. Lo ha fatto indagando, diciamo, principalmente su tre aspetti. La diffusione, diciamo, dell'illegalità sul territorio, il valore di queste attività e poi il rischio di infiltrazione nell'economia legale. Per quanto riguarda, diciamo, le dimensioni del fenomeno, ci si rifà prevalentemente a due tipi di indicatori. Alcuni indicatori sono di natura oggettiva ed è proprio il numero dei crimini commessi. L'altro, diciamo, è di carattere più soggettivo e attiene a quella che è la percezione che i cittadini, le imprese hanno del fenomeno criminale nell'economia, nella vita, diciamo, di ciascuno di loro. Per quanto riguarda, diciamo, i dati oggettivi, hanno, diciamo, due limiti sostanziali. Il primo è che sono difficilmente utilizzabili nel confronto, diciamo, internazionale, perché innanzitutto, diciamo, non abbiamo una grande disponibilità di questi dati, ma anche perché, diciamo, le definizioni di reati, le definizioni, diciamo, degli aspetti di legalità hanno, diciamo, possono essere declinati diversamente nei diversi paesi. L'altro limite grosso è quello della sottostima, un po', diciamo, lo diceva il professore poco fa. Per capire quanto può essere sottostimato il fenomeno criminale sotto questo punto di vista, pensiamo che il dato del Ministero dell'Interno, pubblicato dall'Istat con riferimento al 2017, ci riferisce di soltanto 72 reati di associazione mafiosa e di 300, diciamo, estorsioni. Diciamo, è chiaro che basta leggere, diciamo, anche la stampa o i media per capire che questo dato soffre, diciamo, di un aspetto di sottovalutazione legato al fatto che ovviamente le autorità inquirenti non riescono a individuare, diciamo, tutte le situazioni di reato e contemporaneamente in relazione anche ad un ritardo da parte, diciamo, delle statistiche giudiziarie a registrare, diciamo, i fenomeni criminali. Passando invece a quelli che sono, diciamo, gli elementi soggettivi della dimensione, diciamo, criminale, in questo caso hanno, diciamo, l'aspetto positivo di poter essere confrontati a livello internazionale. Hanno però, diciamo, un limite nel dare una dimensione effettiva di quello che è il fenomeno criminale. Sempre, diciamo, per citare alcuni dati, faccio riferimento a un rapporto della Commissione europea di qualche anno fa. I soggetti, diciamo, intervistati a livello nazionale, nel 95% dei casi riferivano di avere una sensazione del fenomeno criminale in Italia particolarmente rilevante. Era un dato che sostanzialmente ci poneva, diciamo, nelle condizioni peggiori rispetto, diciamo, a quello che erano i risultati, diciamo, a livello europeo. Differenze, diciamo, di percezione esistono comunque anche nell'ambito del singolo dello stesso paese, perché se una relazione proprio di Transcrime di qualche anno fa evidenziava che cosa? Che su 11.000 imprese italiane intervistate, il 30% riteneva che il rischio criminalità in Italia era particolarmente elevato. Se andavamo a circoscrivere l'indagine al Mezzogiorno, vediamo che il dato dato sfiorava addirittura il 40%. E ancora più elevato era, diciamo, il riferimento con riguardo al fenomeni criminali di carattere corruttivo. E in questo caso il dato di riferimento è l'indagine sui bilanci della Banca d'Italia, in cui insomma si evidenzia che rispetto a quello che è la sensazione di corruzione delle amministrazioni pubbliche italiane, diciamo, il 35% circa degli intervistati evidenzia, diciamo, una sensazione di forte presenza corruttiva all'interno, diciamo, delle nostre amministrazioni. Se andiamo a fare la stessa indagine con riferimento al Sud, questa percezione diventa addirittura sfiora il 60%. Questo tipo di indagini, diciamo, un altro limite che rappresentano è legato al fatto che sono molto condizionate da aspetti, diciamo, di contesto e da quello che è le caratteristiche socio-economiche degli intervistati. Sempre, diciamo, questa indagine sui bilanci italiani delle famiglie, diciamo, condotto dalla Banca d'Italia evidenzia che, diciamo, la percezione di corruzione emerge maggiormente fra gli intervistati con un basso grado di cultura o fra, diciamo, coloro che non hanno un'occupazione rispetto, diciamo, a chi ha un livello culturale più alto. E lo stesso, diciamo, questo tipo di interviste evidenzia un maggiore, diciamo, livello di sensibilità verso i fenomeni criminali in presenza di evidenze, diciamo, della stampa particolarmente rilevanti in prossimità del momento in cui è stata condotta l'intervista. Se passiamo invece all'aspetto della quantificazione, diciamo, di valore di quello che è il mercato illegale, diciamo, il dato a cui possiamo fare riferimento è proprio, diciamo, quello delle stime del nostro istituto di statistica, che con riferimento al 2016 riteneva che l'economia illegale rappresentasse l'1% circa del PIL italiano. Il PIL è, diciamo, il valore della ricchezza complessivamente prodotta, diciamo, da un paese. Il dato, diciamo, dell'illegalità viene, diciamo, ricondotto dall'Istat nell'ambito di un valore, diciamo, più ampio che riguarda l'economia sommersa generalmente intesa e nell'ambito della quale vengono ricondotte anche attività legali che però, diciamo, sfuggono parzialmente all'indagine, diciamo, statistica a causa di fenomeni di elusione sotto il profilo, diciamo, della fiscalità o della previdenza, o ancora perché vengono condotte da aziende che fanno ricorso al lavoro irregolare. Il sommerso complessivamente inteso in questo senso rappresenta addirittura il 12,4% del PIL e, se volessimo dare un valore assoluto, corrisponderebbe all'incirca a 210 miliardi di euro. Il valore è riferito, diciamo, all'economia illegale, è da ritenere però, questo 1% del PIL è da ritenere però che sia, diciamo, sottostimato. Perché? Perché il riferimento all'economia illegale che fa l'Istituto di Statistica è un riferimento che è convenuto a livello europeo, anche per facilitare, appunto, i raffronti a livello internazionale, e fa riferimento soltanto a tre tipi di reati, cioè dire all'attività di produzione e spaccio di stupefacenti, al reato di prostituzione e al reato di contrabbando di sigarette ed alcolici. Sfuggono quindi, diciamo, a questa valorizzazione sicuramente, ad esempio, tutta la materia del racket, delle estorsioni, dell'usura, che in una nazione, diciamo, come quella italiana, diciamo, diffusamente penetrata, diciamo, dall'economia criminale, ovviamente rappresenta una quantità rilevante. Un altro, diciamo, indicatore dei volumi dell'economia criminale è la quantità di moneta in circolazione. Anche qua, diciamo, la motivazione è chiara. Come dicevamo, le organizzazioni criminali hanno necessità di rimettere in circolo i proventi di questa, delle loro attività illegali, e cercano, diciamo, ovviamente di farlo sfuggendo a quelli che sono i controlli dell'attività di polizia o, come vedremo, diciamo, del sistema, diciamo, antiriciclaggio. E quindi, diciamo, fanno un elevato ricorso per quanto possibile all'utilizzo, diciamo, del contante. È stato stimato che fra, diciamo, la quantità di contante complessivamente utilizzata, una grossa quantità pari quasi al 10% del PIL possa fare riferimento ad attività illegate. Questo con riferimento a un periodo che va dal 2005, diciamo, al 2008. Un ulteriore, diciamo, indicatore di quello che può essere la dimensione dell'economia criminale sono gli indicatori di rischio, appunto, di riciclaggio. Anche qua abbiamo, diciamo, una percentuale sostanzialmente in relazione all'enorme quantità di ricavi delle attività criminali e alla forte, diciamo, dimensione dell'economia sommersa, ci sono stime che dicono che l'attività di riciclaggio rappresenterebbe circa il 6%, diciamo, del PIL. Quindi valori fra loro molto diversificati, ma che comunque ci consentono di dire che il peso dell'economia, diciamo, legale e illegale è particolarmente rilevante. E se vogliamo fare un raffronto a livello, diciamo, internazionale di questi valori, lo dobbiamo fare sempre, diciamo, avendo presente, diciamo, le particolari cautele che ci provengono dal fatto che si tratta sempre di dati ovviamente stimati e ai quali, diciamo, sfuggono larghe parti, diciamo, di attività illegale. Però, diciamo, secondo, diciamo, le ultime ricerche effettuate, praticamente secondo, diciamo, stime, il valore, diciamo, dell'economia illegale sarebbe di poco superiore, diciamo, a quello della Spagna, sarebbe doppio rispetto a quello della Francia, tre volte superiore a quello registrato in economie avanzate come Germania e Giappone, diciamo, e Regno Unito. L'aspetto però forse più interessante, piuttosto che andare a dare una dimensione del fenomeno criminale, secondo noi, secondo, diciamo, la banca, è quello di andare a verificare quanto, diciamo, l'economia illegale vada a influenzare negativamente l'economia legale, o meglio, quanto l'economia legale si sviluppi meno a causa dell'economia criminale. Questo lo abbiamo fatto, questo, diciamo, viene dimostrato attraverso, diciamo, uno studio che ormai è datato ma continua a essere, diciamo, citato in letteratura per appunto, diciamo, la rilevanza dei risultati che ha ottenuto. Praticamente ricercatori della Banca d'Italia insieme a ricercatori dell'Università di Bari, piuttosto che andare, diciamo, appunto ad indagare lo sviluppo di aree economiche in cui la presenza criminale era storicamente ormai affermata, sono andati a guardare, diciamo, un territorio che è quello della Puglia e della Basilicata, dove, diciamo, la criminalità si è insediata in maniera stabile, in maniera più incisiva soltanto all'inizio degli anni 70. Hanno, diciamo, raffrontato la crescita, diciamo, economica di questo territorio sul lungo periodo, ante gli anni 70 e post anni 70. hanno raffrontato, diciamo, questo sviluppo con un'area del territorio, diciamo, dell'Italia centro-settentrionale che aveva delle caratteristiche iniziali simili a quelle, diciamo, del territorio del Basilicata e della Puglia. Che cosa, diciamo, è venuto fuori da questo studio? È venuto fuori che, diciamo, dal momento in cui si è insediata la criminalità in quei territori, questi, diciamo, hanno registrato una perdita di PIL nel trentennio di 16 punti percentuali, laddove, diciamo, nella fase, diciamo, iniziale avevano, prima quindi dell'insediamento, avevano dei tassi di sviluppo del tutto simili a quelli, diciamo, dei territori dell'Italia centro-settentrionale utilizzati come dato di raffronto. Sempre, diciamo, su questo fronte, quindi sul fronte degli effetti negativi che l'economia illegale produce, e in particolar modo con riferimento a quelli che sono gli effetti del fenomeno, diciamo, corruttivo, è stato effettuato un altro studio di carattere, diciamo, empirico, che attiene a il flusso, diciamo, di finanziamenti che hanno interessato due aree del territorio italiano che sono state, diciamo, oggetto di terremoti particolarmente gravi. Mi riferisco al Friuli e mi riferisco all'Irpinia. Osservando, diciamo, come sono stati utilizzati i finanziamenti che, diciamo, sono stati erogati a seguito, diciamo, del terremoto per facilitare la ripresa economica di questi territori, si assiste a due andamenti del tutto opposti, perché, diciamo, il Friuli nell'arco di un ventennio fa crescere, diciamo, le sue economie di 20 punti percentuali, l'Irpinia nello stesso periodo fa registrare un decremento di circa 10 punti percentuali. Questo, diciamo, perché? Questa è la dimostrazione che, diciamo, l'economia illegale incide in maniera distorsiva rispetto a quella, diciamo, che è la distribuzione della ricchezza sul territorio. In particolare, i fenomeni corruttivi fanno sì che i finanziamenti pubblici che dovrebbero andare, diciamo, a favorire lo sviluppo, la crescita di un territorio, vengono invece dirottati proprio, diciamo, a causa dell'interferenza della criminalità verso attività che, diciamo, sono sicuramente utili per la criminalità stessa, ma non sono sicuramente utili, non sono sicuramente efficaci per lo sviluppo del paese. Al di là di queste, diciamo, risultanze, diciamo, empiriche, più in generale si vede che una maggiore densità criminale fa salire il costo del credito delle imprese, specie, diciamo, quelle di più piccola dimensione, e fa sì che le banche richiedano in questi territori alle imprese maggiori garanzie nel momento in cui erogano finanziamenti. Questo ovviamente non può che tradursi in una minore capacità di finanziamento, diciamo, per quelle aree, e quindi conseguentemente in una minore, diciamo, crescita economica. Lo stesso si riguarda il mercato delle assicurazioni, aree come Campania, Calabria e Puglia pagano premi assicurativi più alti rispetto, diciamo, al resto del paese.